Paola, riprendi.
Allora,
se non c'è nessun altro per ora, riprendi Paola un po'.
Sì, allora, beh, non mi ricorderò tutto perché sono un po' vecchietta, quindi la memoria non è così. Prendiamo dall'ultimo intervento. Mi sembra una domanda assolutamente centrata e centrale. Forse abbiamo avuto paura. L'evocazione del vuoto di Lonzi è, mi sembra che cada. Io credo che sia così. Credo che quel passaggio ulteriore che manca, quello che dico, c'è un buco, no? Perché appunto l'autocoscienza non ha provocato la pratica dell'inconscio. Insomma, il fatto che delle donne che hanno lavorato tanto poi siano andate in analisi dai padri, anch'io, non sto parlando. Quindi solo sono uscita dall'istituzione analitica, quindi ho questo a mio favore e nessuno oggi può dirmi sì, ma tu sei rimasta dentro. No, io sono uscita da sola, che vuol dire per una donna una cosa che non vi posso dire, vuol dire vuoto assoluto, quindi lo conosco bene, quindi so di che cosa parlo, ma non voglio parlare di questo. E quindi lì bisognava fare un salto dove appunto io dico delle donne, questo è il punto, delle donne che comunque avevano fatto l'analisi, la stavano facendo o erano analiste, avrebbero dovuto creare dei luoghi dove una, per esempio, una persona fa l'autocoscienza, può essere che l'esperienza dell'autocoscienza le basti, le sia sufficiente per capire una serie di cose. Quindi non è obbligatoria l'analisi, io non sto a dire che tutti devono, tutti devono andare in analisi, allora intanto da chi? No, in analisi bisogna andarci in questo momento, nel senso che se la formazione è quella che è, quella che io stesso ho ricevuto da una persona coltissima, era un uomo coltissimo, ma ho dovuto staccarmi perché non era la mia visione, cioè tutta la questione donna, lui secondo me non aveva capito niente e quindi ho dovuto poi proseguire, finirla e andarmene per la mia strada. Però sicuramente, e questo dico, si sono messi in moto dei processi enormi senza poi riuscire a gestirli da femministe, con le femministe, con le analiste femministe, in maniera da fare veramente qualcosa di alternativo alle scuole dei padri. Non ci sono neanche adesso. Allora, quello che a me spaventa in questo momento, quando parliamo di autocoscienza, se sappiamo che cosa è stato, le testimonianze sono tante, no? Lea di qualcosa, insomma, di, non voglio dire pericoloso, ma insomma problematico, che non si può fare così. Oggi, sapendo tutto questo, è possibile farla come se nulla fosse, ignorando tutto quello che è avvenuto? O bisognerebbe appunto avere in mente almeno l'idea che ci siano dei luoghi dove se una persona fa l'autocoscienza e entra in una determinata crisi, che non può essere gestita da un gruppo, sappia dove andare, sappia a chi rivolgersi? Questo è il punto, nel senso che si possono scatenare i processi, però poi bisogna gestirli. In questo momento, se si fa un gruppo, proviamo, facciamo un gruppo di autocoscienza qui, no? Che una donna si destabilizzi, cosa facilissima che si destabilizzi. Bene, se non abbiamo la capacità di fare in modo che questa destabilizzazione rientri, o comunque, e questa persona sta sempre più male, cosa farà secondo voi? Allora, ma è possibile che il femminismo abbia lavorato per la psicanalisi dei padri? A me questa roba mi fa orrore. Cioè, perché così è stato di fatto? Guardate che sono anch'io una di queste, eh? Quindi non mi tiro fuori dal mazzo. Io ho fatto i gruppi di autocoscienza. Ho capito subito che mi stavano destabilizzando. E come? Subito. E difatti li ho frequentati poco, perché ho capito, ho tentato di dire no, qua ho sentito il pericolo. Dopodiché averlo capito non è che mi sia servito, perché comunque le contraddizioni si erano aperte e però io ho capito che non potevo gestirle con quel gruppo perché non avevano le competenze per farlo, non c'erano, e quindi è un po' questa la questione. Poi tante altre cose avete detto, adesso io, Gabriella, l'isteria, ma il problema dell'isteria, allora intanto è quasi scomparsa. E questo è un dato preoccupante, in un certo senso, perché comunque l'isteria, voglio dire, io la considero una risorsa, eh? Certo, se uno sta male, ma è una risorsa della donna, perché vuol dire no a quel simbolico lì. Cioè, io a quel simbolico lì, dove tu mi vuoi, o quella donna lì, la donna del padre, diceva la donna dell'uomo, no? Lonzi, oppure mi vuoi come maschio? Perché se simbolico è uno ed è maschile, è chiaro che una donna non ci può entrare come donna, ci entra come soggetto neutro.
Quindi, scusa, era anche no a quella sessualità. La frigidità, esatto. Noi siamo partiti dalla frigidità perché era no, esatto, a quella sessualità.
Esatto. A quel modello, allora, l'isteria è mezza. Non, adesso abbiamo tante nevrosi ossessive nelle donne, il che è preoccupante assai, assai, perché è una patologia tipicamente maschile. La nevrosi ossessiva e sta prendendo molto piede tra le donne. Dell'isteria si è occupata proprio la libreria, cioè sono loro che l'hanno presa come. Cioè, a me poco mi. Voglio dire, io mi sono limitata nel libro a cercare di capire perché queste donne si siano occupate tanto dell'isteria. Era probabilmente un problema che avevano loro, e poi che cosa sia. Insomma, voglio dire, c'erano delle donne che avevano una serie di disturbi, Freud ha cominciato a curarle. E di fatto no, non è che si è inventato, non abbiamo capito, ha cercato questa struttura che poi non è che l'abbia inventata lui l'isteria, perché c'era anche prima, conoscevano i medici. Lui ha dato una lettura diversa, anche un lavoro diverso rispetto a quello che facevano prima. E quindi sì, non è che sia così importante per me capire, per me è perché si sono. Perché delle donne, delle femministe si occupano di isteria, questa è la domanda. Però la domanda sembra niente, ma guardate che non se la fa nessuno, cioè voglio dire, è una domanda banale, cioè quando si leggono questi testi femministi e ci sono miliardi di citazioni psicanalitiche, Kristeva e Klein, sembra che loro conoscano tutto il mondo della psicanalisi. Ho capito, ma perché? Cosa ve ne fate? Per fare cosa? Per questo dico rapporto ambivalente. A me quello che disturba molto è questo uso strumentale di una disciplina che peraltro è stata odiata, nel senso che non c'è un rapporto pulito, no? Di collaborazione, c'è un rapporto, se voi guardate, io vi dico solo un'esperienza recentissima, se io metto nel blog nostro, Tabula Rasa, delle cose molto femministe, Lonzi, visualizzazioni a gogo, tantissime, appena metto psicanalisi e femminismo, metto la parola psicanalisi, le visualizzazioni calano. Allora, cosa vuol dire? Che le donne questa parola non la amano. Ma se non la amate, perché vi siete occupate dell'isteria? Perché tirate fuori Kristeva e Melanie Klein tutte le volte che scrivete qualche cosa? Cioè, che uso è della psicanalisi questa? Perché vi interessa? Allora, è giusto che vi interessi, sì. Ma allora fate pace. Trovate un punto di che si possa capire che cos'è questo conflitto e questo uso che non si capisce, perché così è un pasticcio, secondo me, così è un pasticcio. Per cui io vedo bene l'autocoscienza che possa, come no, anche la pratica dell'inconscio, poi se, da capire lì, tutti gli strumenti, quando Lonzi diceva la pratica dell'inconscio no, perché usa gli strumenti della psicanalisi, no? Ma secondo me non è vero, perché gli strumenti della psicanalisi, no, allora, che cosa faceva poi Lonzi? Rapporto transfer c'era nella relazione con un'altra donna, sì. La pulsione c'era? Sì, se vado da qualcuno e desidero parlare è perché ho una pulsione che si traduce in desiderio. L'inconscio c'era, e accidenti se c'era, lo nomina. L'altro concetto della psicanalisi è la ripetizione, c'era pure quella. Questi sono i concetti della psicanalisi, c'erano tutti nel lavoro di Lonzi, però non sono gli strumenti culturali. Quindi lei rifiuta gli strumenti culturali, ma usa i concetti della psicanalisi e li usa tutti. È diverso che non sono gli strumenti, anche questa è una roba teoricamente molto importante, ne segui lei questa cosa così. Sì. Ecco, sono i concetti e non gli strumenti. E poi. Scusa,
Tavernini, Luciano Tavernini, sì. Sul discorso della disparità credo che sia importante,
ecco, allora, dire qualcosa. Sì, che allora, guarda, dunque io penso, io faccio una distinzione, magari può essere che non valga tanto, però a me serve molto. Quando tu parli di disparità e dici che c'è, no? Che non possiamo pensare che c'è. Ecco, io uso il termine differenza, fra me e una persona che viene in analisi da me, beh, c'è una disparità, no? Perché un analizzante e un analista, no, per me non è così. C'è una differenza fra me e la persona, non c'è una disparità. Perché la disparità implica immediatamente una questione di tipo verticistico, superiore e inferiore. Io su questo
più
non
e
sto.
Meno di più,
io,
di
più
meno.
E meno, allora la categoria del più e del
un'altra
meno
categoria,
io non ci sto. Per me è la differenza, non noi siamo differenti perché io in quel lavoro ho una funzione e tu ne hai un altro, ok? Noi pensiamo, ma siamo differenti. Se io comincio a usare disparità, io stabilisco una gerarchia e questo è un modello maschile, mi spiace. Io sul modello maschile gerarchico, finché avrò fiato, dirò no, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, se l'ho rifiutato qualche volta non lo posso riproporre su di me e con altre donne, perché allora non avrei imparato nulla. Perché questo, no? Si rifiuta i modelli maschili e poi noi li riproponiamo senza avere la consapevolezza. Per questo è importante l'inconscio. Io devo sapere cosa sto facendo. Non è che posso parlare di una cosa, mi devo domandare se sono coerente con quello che sto dicendo. Poi la coerenza assoluta sicuramente non esiste, non parliamo di assoluti, no? Parliamo di esseri umani che poi hanno le loro incongruenze, eccetera. Ma un minimo fra ciò che dico e ciò che faccio, io la congruenza la devo avere, perché sennò sono uno che parla di aria fritta, appunto. E con aria fritta posso dire tutto quello che voglio, no? Per cui disparità, no, non è un termine che mi piace, poi posso sbagliare. Può essere che differenza non basti. Prego.
Scusa, su questo volevo chiedere una cosa. Ti
dici i nomi, ci dici.
Laura. Nel discorso di prima c'era il riconoscimento di un'autorità femminile, in realtà,
sì.
Quando, ecco, e se tu mi dici soltanto differenza, mi sembra che si perda un pochettino questa sfaccettatura, perché mi sembra anche importante. Non lo so, non credo che l'autorità femminile, riconosce l'autorità a una persona donna in quanto portatrice di una riflessione, di un qualcosa che io condivido come qualcosa che mi porta avanti sul percorso, significhi automaticamente assimilarla a delle categorie maschili o a fare un discorso di potere. Mi piacerebbe che si trovasse, come dire, una parola, un termine che contenga anche questa possibilità di riconoscimento, perché nel momento in cui io riconosco autorità a un'altra donna, faccio anche un passo avanti in tutto il percorso che le donne possono fare, insomma.
Guarda, questo è un tema per me proprio di dolore. Mettete in croce.
Tante di noi, condiviso.
Mettete in croce, perché io probabilmente, per, non so, per formazione o per quale cavolo di motivo, io proprio la parola autorità non la posso reggere. Sa perché? Allora, quello che non è tanto è l'uso che ne viene fatto in continuazione. Allora, io dico che una persona non autoritaria, autorevole, non può avere bisogno di rivendicare dalla mattina alla sera il fatto di avere l'autorità femminile. Cioè il fatto stesso che nel linguaggio l'autorità femminile, la libertà femminile, l'autorità, la relazione, per me sapete cosa vuol dire? Che tutto questo non c'è, perché se ci fosse non ci sarebbe bisogno di nominarlo con questa ossessione. Io non ce la faccio più, lo voglio anche scrivere e sto anche scrivendo, prendendomi di quelle botte che non mi posso dire, perché no, non è il momento, anche delle accuse gravissime che mi fanno molto soffrire, perché non ce la faccio più. Allora, autorità, sì, io la riconosco, io so distinguere una, far differenza, non distinguere. Una persona, vabbè, può valere di più, di meno, no? È una differenza, cioè siamo differenti, siamo tutti uguali. Ma l'autorità, ma perché devo usare questo concetto? Autorità vuol dire augeo, faccio crescere e basta. Non è che mi devo porre come l'autorità femminile alla quale gli uomini adesso, perché questo si dice, si devono affidare all'autorità femminile, ma scusate, ma siamo nel totale ridicolo. Siamo nel totale ridicolo. Questo è un potere femminile, quello di cui parla Esteva, è contropotere. Quindi non si è risolto nulla rispetto al modello maschile. È il modello rovesciato. Che poi non lo si voglia ammettere, non lo si possa riconoscere, perché chi c'è dentro o non lo vede o finge di non vederlo, ma dall'esterno. Per me è una cosa palese, questa insistenza. Che bisogno c'è? Se una persona si sente autorevole di aver bisogno di ribadirlo.
Ma perché hai bisogno di dire delle parole per rappresentare qualcosa di diverso, dire.
Ma c'è un'ossessione non però della parola, non perché un conto, capisci, c'è una sobrietà, scusa.
Prima lei, poi Luciana, sì. Mi dici il nome?
Simona. Volevo sentire una battuta. Dobbiamo avere l'onestà di dirci anche che certi meccanismi autoritari di rappresentazione anche di riproposizione di ruoli anche madre-figlia ci sono nei gruppi di tra donne, cioè sono dei meccanismi che non si possono negare perché sono delle cose che avvengono e spesso è come se ci tagliassero la possibilità di essere, di esprimere realmente noi stesse. Sono dei meccanismi consci, inconsci che mettiamo in atto, protettivi, autoritari, soffocanti e anche lesivi della libertà, però ci sono. E noi è come se mutuassimo dall'ambito maschile patriarcale questi meccanismi. E sono dei meccanismi che ci sono, dobbiamo avere l'onestà di ammetterlo, cioè probabilmente il limite di un gruppo è anche questo, un gruppo di donne, quello di stare attenti affinché non si ripetano e non si commettano gli stessi errori e non si abbia una seconda, terza, quarta madre e con cui bisogna comunque affermare di nuovo il proprio io e il proprio sé. Cioè, perché poi il fatto di non avere problemi in età adulta è proprio quel trovare noi stesse, quel noi rispetto all'identità della madre e delle madri che poi troviamo in giro per la nostra vita, nel corso della nostra vita. È un lavorio continuo.
Luciano, poi volevo dire qualcosa anch'io.
Secondo me sì, certo, un lavorio continuo, ma è molto importante. Se tu ritrovi, per me è molto importante riconoscere un'altra donna che aveva qualcosa che mi stava dando e che quindi, se vuoi, ha una funzione interna per certi versi di nutrimento della mia crescita e riconoscerlo anche proprio pubblicamente, in modo che si vive. Questo secondo me era quello che si diceva, far circolare l'autorità femminile, perché se io riconosco che da lei ho ricevuto questo e lo dico pubblicamente, quest'idea mi è venuta da là, perché l'ho aspettata da lei, quest'altra mi è venuta dall'altro, io lavoro molto per esempio con le citazioni, ma perché mi sembra che la citazione sia un modo di far circolare grandezza femminile, per esempio. E perché si ripete? Perché se no noi restiamo sempre in un non detto. A me sembra che certe continuamente lo sforzo è quello continuamente di trovare delle parole per dire qualcosa di diverso che noi facciamo. Allora, invece di dire, io non ho nessun problema di dire riconosco ad un'altra autorità, nel senso che mi fa crescere, ma sono io, non che lei lo pretenda, sono io che dico questa donna mi ha fatto crescere con le sue parole, col suo gesto, con quella cosa lì, io glielo riconosco. Allora io faccio vedere anche a lei quel gesto che mi ha fatto crescere, perché molto spesso, almeno io mi sono trovata in molte occasioni, in cui io stessa non sapevo la grandezza della cosa che dicevo, ed è stata un'altra che mi ha detto, toh, questa cosa lì che tu hai detto significa quello, e allora io sono cresciuta anche da chi mi riconosceva la grandezza della cosa che dicevo. Quindi c'è un passaggio continuo, no, mi sembra che se non si... E questo dico riconoscere l'autorità. Allora, se no troviamo un'altra parola per dire, ma bisogna dire che se no tra le donne facciamo tutto una pappetto, siamo tutti qua, non ci riconosciamo l'una con l'altra. No, io vedo l'altra. E in quello che abbiamo detto qui ci sono alcune persone che mi hanno dato degli stimoli, altre non me li hanno dati. E questo io vedo in rapporto di attenzione, per usare la parola di Simone Weil, di avere una grossa attenzione all'altra in quello che dice, non semplicemente perché viene da una donna mi va bene.
Ma perché non c'è coercizione, non c'è, c'è dialogo, c'è ascolto, c'è attenzione. Cioè io non sono contro i conflitti, anzi secondo me i conflitti significano che c'è vita. nel senso che nel momento in cui noi stabiliamo anche un contraddittorio, una relazione conflittuale con un'altra donna, in quel momento noi stiamo crescendo. E quello non è assolutamente da negare, però non ci deve essere né coercizione né limitazione, nel senso dobbiamo sentirci tutte libere di esprimerci e di crescere nel rapporto tra donne. Io in questo senso, nel senso che non ci deve essere coercizione di una donna sull'altra, cioè ci deve essere una relazione, diciamo, di libero scambio di particelle che ci portano a crescere. Dobbiamo essere non delle monadi, ma dobbiamo farci avere un rapporto osmotico con le altre donne. Questa è la cosa più bella che ci possa essere, non, anche nel conflitto, soprattutto nel conflitto.
Allora, Liliana, poi dopo avrò detto anche qualcosa.
Volevo dire solo una cosa piccolissima rispetto appunto alla pratica del gruppo che facevo riferimento prima Lea, cioè che certo non ha senso dire siamo tutti uguali, no? Io ho scritto anche delle cose su questo, ma stiamo scherzando, né all'interno del gruppo, ma nemmeno io mi sento uguale a una quantità di altre donne che vedo in giro, non ti dico quelle della televisione, cioè, però allora il problema è un altro, cioè che non deve codificare le cose, come dice lei, il conflitto, cioè se nel momento in cui tu dici appunto autorità a quel punto lì fai di nuovo uno schema, e invece ci deve essere una tensione continua, perché noi stiamo cercando di cambiare e quindi non possiamo sentirci appagati di essere arrivati a un certo punto. È vero, siamo partiti da una situazione in cui le donne non avevano voce, le donne sono cancellate, allora, chiaro, sottolineiamo il fatto che quella cosa lì l'abbia detto una donna in vivo, però poi dopo 20 anni, cioè, sono contentissima di poter essere qui a parlare queste cose con Luciana e con altre, no? Questo qui mi piace molto. Però ecco, questo è il punto, cioè il voler fissare, codificare, e questa è la linea. No.
Allora, io sì.
Una cosa brevissima, sì. Che rispetto a questa cosa, è come se io riconosco a un'altra donna che in quel momento mi ha dato qualcosa e mi sta dando qualcosa, con questo fatto io l'autorizzo poi a avere potere su di me. Cioè che la volta successiva, se ci troviamo in un contraddittorio, per esempio, o non d'accordo, sicuramente la sua opinione vale più della mia. Cioè, è questo stabilire una volta e per tutte il valore, che poi voglio dire, cioè, poi in che cosa la disparità? Cioè, e se io so nuotare più di lei, meglio di lei, allora ho un potere perché nuoto meglio? Cioè, ci sono tante cose che le persone sono fatte anche di tante cose, non solo di una capacità, e se uno ha una capacità per questo va su un rango.
Allora voglio dire che le diversità, le differenze eccetera c'erano anche all'inizio dei primi gruppi femministi, no? Ricordo 70-71, quando abbiamo cominciato a vedersi c'erano donne come me che avevano già preso parola in pubblico, non era una donna muta. Ma prima sì, però l'avevo prima proprio muta, avevo anche dei polipi, le corde vocali, avevo anche una ragione materialissima del silenzio. Ma lì io già parlavo in pubblico, scrivevo sulla rivista L'Erbavoglio, quindi e c'erano altre donne come che avevano pubblicato libri, altre che invece non avevano scritto, non avevano neanche mai parlato in pubblico. Quindi le differenze c'erano. Però, ecco, allora è stato un momento particolarmente felice, secondo me, perché si interrogava il silenzio. Si diceva, qui c'è gente, anzi ricordo che la storia, che per la gente qui non parla, qui c'è gente muta. Allora, era un problema del prendere parola tutte. L'egualitarismo era in questo senso felice, secondo me, che ci preoccupavamo se non tutte prendevano parola. Non solo, ma il partire dall'esperienza in qualche modo ristabiliva anche degli equilibri, perché chi aveva letto solo dei libri non aveva una parola efficace come quella che in quel momento, no, perché si valorizzava molto l'esperienza, invece il partire da sé. Io ricordo che di fronte, come dire, a quelle spadafiate che facevano le donne di lotta femminista, che venivano già inquadrate con tutte le analisi economiciste, quando la Serena Castaldi si alzava e diceva mi sento a disagio, calava un brivido nella sala, perché lì aveva ammutolito la Della Costa, tutte, io gioivo ogni volta che qualcuno diceva mi sento a disagio, aspetto sempre quando mi annoio nelle conferenze, negli incontri, che qualcuno si alzi e dica mi sento a disagio, perché era la liberazione, allora io quello dire, l'autorità, no, era uno che felicemente liberava me e le altre dal dovere di sopportarsi una noiosissima, pallosissima analisi economicista. Vabbè. Allora, quindi le differenze c'erano. Tant'è vero, ed è stato importante il momento in cui dopo il 76-77 abbiamo cominciato a dire dobbiamo vederle, dobbiamo riconoscerle, ma riconoscerle analizzandole è un conto, per liberarcene è un conto. Riconoscerle per fissarle è un altro, sono due registri diversi, ed è quella stata la grande divaricazione tra il gruppo che è cominciato con me allora come passaggio dalla pratica del corso al gruppo Sessualità e Scrittura, Sessualità e Simbolico nel 77, la rivista Zig Zag, eccetera eccetera, quel che è lo stesso gruppo di donne che poi sono confluite nei corsi delle 150 ore Cooperativa Broxson e poi Università delle Donne. Allora questo gruppo di donne, ci siamo chieste, appunto siamo interrogate sulle differenze a partire dalla scrittura. Abbiamo visto, ci sono, come molti documenti erano anonimi, falso perché in realtà li avevano scritti in due magari, no? E poi alcune scrivevano solo delle scritture private, diari, altre scrivevano saggi, erano delle belle differenze. Quindi abbiamo cominciato a interrogarci a partire da cos'era stata la scrittura nel movimento delle donne fino allora, per dirci allora le scritture del cassetto e il saggio politico, il saggio, no, filosofico, insomma abbiamo cominciato da lì, da quelle differenze, no, però per venirne a capo, cioè non per fissare, non per dire allora questa che ha scritto un bel saggione interessantissimo eccetera è un'autorità e quell'altra gli scrittori di cassetti è una una poveraccia eccetera. Allora partire dal riconoscimento e dall'analisi di queste diversità voleva dire appunto liberarci anche di qualcosa che aveva creato delle false disparità, no, perché quella, ripeto, che fa un saggione così tutto neutro rispetto a quella che in una scrittura breve, un frammentino di vita, ha detto molto di più sulla questione uomo-donna, allora dove sta l'autorità? Ecco, allora il problema, ecco, poi veniamo al problema, è molto il problema del pensiero, della differenza e dell'affidamento, è una cosa serissima, cioè non è solo allora ci si scambia con l'altro, riconoscina, no, una cosa serissima sul piano teorico, e non solo teorico perché ha degli effetti pratici. Lì è che la relazione più problematica per tutte noi, che è quella della figlia con la madre, no? Questo corpo, come dire, questa potenza, ma questo corpo potente e nello stesso tempo svilito, perché quello che abbiamo ereditato è un'immagine di potenza, perché è quella che ti nutre, ti cura, ti può dare la vita o non darti la vita, ma è anche quella che è sottomessa alla legge dei padri. Quindi è una, cioè sbrogliare la figura della madre, il materno, da lì, allora non lo si sbroglia cambiandogli segno, cioè dire è stata svilita, è stata cancellata, allora noi gli diamo potenza, autorità, eccetera. Non è cambiandogli di segno, rovesciando la polpetta, perché rovesciare la cosa vuol dire riportare la situazione all'origine. Gli uomini non diranno mai che le donne sono sottomesse, sono deboli, svilite. Pensano che quella è potentissima e che se loro le hanno controllate, dominate e sfruttate è perché dovevano tenere a bada una grande potenza. No? Allora non dobbiamo dimenticare questo passato, e allora la psicanalisi in questo ci aiuta, perché dire che è all'origine, no, lì nell'infanzia si crea qualcosa che dura per tutta la vita, insegna per tutta la vita, questa è stata la grande scoperta della psicanalisi. Quindi riportare, allora quello che avviene all'origine va sbrogliato, questa fissazione alla madre, il legame di fusionalità, perché la fusionalità? C'è anche perché quello che ti offrono come processo di distacco e di individuazione è un processo tutto maschile, cioè l'individuazione è stato il modo con cui si forma l'individuo, è l'individuo maschile. Ancora nei libri di pedagogia, se andate a vedere, quando disegnano, no, che cos'è la formazione dell'individuo, è l'individuo maschio. Alla donna no, perché la donna resta ferma nella natura. Allora, la fissazione alla madre è anche la difficoltà a fare proprio, no, un percorso di diventare individui che ti assimila al modello maschile. L'emancipazione è stata quello. no? Ecco, allora, per questo, come dire, prendere, io penso poi che l'amore nella forma originaria, no? Che è quello che Freud ancora pensa che sia la felicità massima, no? Che gli uomini sognano in modo nostalgico, idealizzato, che è l'unione a due col corpo della madre, la fusione col corpo della madre, io penso che sia proprio il prolungamento di quella relazione originaria che ha reso anche i rapporti adulti. Quando si prolunga nel rapporto adulto, secondo me, si porta dietro delle forti pulsioni distruttive, no? Si porta dietro, come dire, il pericolo, la minaccia che quel legame così stretto di infantilizzazione venga rotto con brutalità, con violenza. Infatti, come dire, e quindi io analizzo anche la relazione amorosa adulti, il sogno d'amore, l'appartenenza intima a un altro essere, come un prolungamento malato dell'origine, malato, poi dovuto al fatto che gli uomini hanno voluto che le donne diventassero madri. Poi però, siccome questa potenza li minaccia, l'hanno dovuta sottomettere. Così si sono garantiti le cure in continuazione, ma anche di tenerla sottomessa. Allora bisogna analizzarla. Allora, io dico che avere riportato, no, riportato, come di trasferendolo su un piano della mediazione simbolica, eccetera, cioè togliendolo dal piano di realtà, la relazione originaria madre-figlia riportata nell'affidamento è la patologia, cioè è aver portato nella pratica politica la patologia. E in questo ha fatto leva, non è vero che la donna, tante siano cresciute lì, tante lì sono diventate più dipendenti. Io per anni ho sentito le donne che facevano, come di riferimento all'affidamento, eccetera, ordine simbolico, disegno simbolico, che io non so benissimo so cosa voglia dire, ordine simbolico, disegno, ripetevano delle formule, Luciano, io le ho sentito proprio delle replicanti in giro per l'Italia, cioè gente che ripeteva una formula d'autorità, no? E prima di parlare si faceva il nome della croce, il nome di Louise Murat. Ecco, ogni volta doveva farsi il riverimento, fare una reverenza. Allora, questo adesso poi Luisa stessa si rende conto, a Pesto ne abbiamo anche discusso in uno dei gruppi, si è resa conto che questo principio di autorità forse non andava poi tanto bene se creava più dipendenza. Non voleva, cioè, è chiaro, nell'intenzione non era questa. No, io do per buono che l'intenzione non era questa, do per buono che molte donne negli anni 80 si sono formate su quello, sono cresciute su quello, do anche però quello che vedo è che su quello che è cresciuto su quell'ideologia lì è cresciuta anche una grande dipendenza, un grande conformismo di nuovo, no? E poi ripeto, io non penso che la liberazione venga dal rimpalcare la potenza materna. Sull'analisi di cosa è stato il materno nel movimento delle donne dobbiamo riflettere a lungo, perché nel materno c'è un'ambiguità enorme, no? C'è un'ambiguità enorme. Io credo che la forza rivoluzionaria del primo femminismo è stato separare la donna dalla madre, cioè dire noi stiamo costruendo l'individualità femminile fuori da quei ruoli, moglie di, che poi siamo sempre madre di, no? È sempre maternità, che tu curi un bambino, un malato, un anziano, un uomo in perfetta salute, è sempre maternità, accidenti. Io dico per fortuna me la sono risparmiata, perché
è una cosa biologica,
biologica è la capacità di fare figli, poi la maternità è un'altra cosa, hanno chiamato maternità la cura eccetera che può farla anche un uomo, quindi è un'estensione indebita della capacità biologica di fare figli. Allora su questo c'è ancora molto da lavorare, perché c'è da lavorare? Non perché c'è il condizionamento biologico, perché le donne ne hanno fatto un potere in assenza di altri poteri. No, le donne usano l'indispensabilità, la cura, eccetera, come un potere, perché nel sostitutivo di altri che non hanno avuto. E non li mollano facilmente questi poteri domestici.
Un'altra cosa che mi preme
Federica,
che secondo me è stata abbandonata, è anche tutta la riflessione sulla procreazione, cioè sul rapporto di una donna che si pensa in modo critico, che cerca di scavare dentro di sé e poi fa dei figli, perché io vedo che tante donne che hanno seguito un certo percorso nel procreare, nel fare i figli, hanno l'inconscio lì è stato tiranno, e cioè tutto è andato avanti come prima, cioè hanno stabilito una relazione con questi figli esattamente come poteva essere quella di mia madre con me, eccetera eccetera. Quindi vuol dire che ci si è proprio bloccati, fermati a un certo punto, perché questo per me, perché fino a prova contraria sono ancora le donne che fanno i figli e quindi hanno un potere immenso, ma in senso positivo potrebbe essere, nel trasmettere non più quello che hanno trasmesso a noi, i nostri genitori. Tant'è questo che è un punto nodale, insomma, perché però io non lo vedo più, non lo vedo affrontato.
Infatti i due nodi che io dico sempre che sono passati in ombra nel femminismo, perché non si può prescindere lì dall'inconscio, dalla psicanalisi, eccetera, è dall'inconscio, diciamo, dall'analisi comunque, da un riferimento all'inconscio, è la maternità e il sogno d'amore, che poi sono strettamente legati come sogno di appartenenza intima a un altro essere, quindi che diventa poi un rapporto proprietario, no? Che riporta all'origine. Quindi sono le due esperienze, l'innamoramento e la maternità, quindi no? Che perché hanno, come dire, un filo, hanno una parentela, no? Hanno una parentela con una vicenda, è vero, remota, arcaica, che è quella di essere stati due in uno. Si è stati due in uno con quel corpo. Quel corpo ha avuto, come dire, finché poi sono le donne soprattutto che curano i bambini, è chiaro che questa continuità con quel corpo c'è, il ritorno, ma insomma basta leggere, ci sono valanghe di letteratura maschile sull'idealizzazione. Gli autori più amati nell'Ottocento, penso a Michelet, Mantegazza, sì. Che io mi rileggo sempre, me li rileggo con interesse, perché so che lì c'è una, come dire, tutto l'amore, il discorso dell'amore romantico, cioè viene, è stato lì, è stato rimpalcato in un modo mirabile, le donne li amavano moltissimo, no? Ed erano quelli che le fissavano nel ruolo di madre, no? Di spose, di madre, e le donne li hanno amati moltissimo. No, quelli degli esaltatori, gli adoratori delle madri, i più misogini, profondamente misogini. Bisogna leggerli, gli adoratori delle madri. Infatti la cultura alta, quelli gli intellettuali di, no, fini, non si occupa. Quando, io mi ricordo, ma anche Rossanda, che pure stimo molto, quando ogni volta che cito Mantegazza dice: se lo citi ancora ti tolgo il saluto. E io lo cito, non mi ha tolto il saluto, però comunque agli intellettuali fini, no, non gli verrebbe mai in mente di studiare Michelet, Mantegazza. Eppure sull'amore ci hanno scritto delle cose sublimi, no, che fanno sognare ancora molte donne, solo le fanno sognare le donne ancora, altrimenti tutta la letteratura amorosa, ma non avrebbe gli Armoni, tutti i compagni, non avrebbero avuto questa diffusione che hanno avuto. Quindi bisogna, però sono le due zone d'ombra, perché lì, come dire, le acque si confondono, lì non puoi più dire lì sta il maschile e il femminile, no? Lì sta il dominatore e qua l'oppresso, lì le acque si confondono. Ed è bellissimo quella finale, io consiglio sempre la lettura del libro di Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, che Pierre Bourdieu ha ripreso, no? Ha ripreso molte delle tematiche, dichiarando tra l'altro che sono state del femminismo, e lo fa... come dire, fa un'analisi di maschile e femminile come questi habitus mentali fortemente incorporati, che fa vedere sono le invarianti che collegano tra loro le civiltà più lontane tra loro, so, dai Berberi, dalla Cabilia, alla società di Virginia Woolf dei primi del Novecento, cioè fa vedere che c'è una permanenza di queste figure del maschile e femminile. E le pagine, dopo aver analizzato così a fondo cos'è stato maschile e femminile, c'è una pagina che ha proprio il dominio, sul dominio e l'amore, e dice ma l'amore appunto come sogno di smarrimento dell'altro senza perdersi, il sogno d'amore, insomma, no? È un'oasi, cioè un momento di tregua nella guerra tra i sessi, oppure c'è, cioè, un momento in cui finalmente possiamo smarrirci l'uno dell'altro senza perderci, eccetera, cui si esce dall'egoismo, l'altruismo, eccetera, oppure è, lui dice, proprio perché è il più invisibile, la forma, diciamo, più violenta della violenza, è la forma, diciamo, più insidiosa, no? Più difficile da scoprire, eccetera, della violenza simbolica, cioè della violenza che viene da una cultura, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi è un dubbio, come dire, che fa pensare, proprio perché, come mai, allora su questo non, il femminismo, la parola amore, io in 40 anni vi assicuro, io me la segno, se la sento la segno, mi prendo nota, ma non la sento mai, in tutti i convegni femministi non l'ho mai sentita, si parla sulla violenza, allora, vabbè. Certo, non si uccide per amore, ma l'amore c'entra. Se è tuo marito, il tuo fidanzato che ti ammazza, sarà stato qualcuno che hai anche amato. L'amore c'entra, no? Non è che si ammazza per l'amore. Questo abbinamento amore e violenza, questa cosa di vedere il legame, io non la vedo mai. No, non la vedo mai. Anzi, la fretta è di dire non è amore. Beh, ho capito, sta amato, non è amore. Però, come mai quello era legato a te? affettivamente. Allora c'è una paura, perché c'è tanta paura affrontare il tema dell'innamoramento, dell'amore? Perché si è ripetuto, il lesbismo lì, secondo me, questa distinzione tra eterosessualità, omosessualità, lesbismo, c'è poca differenza. Nell'innamoramento questa vicenda originaria si rimette in circolazione. No, si rimette in, quindi certo dove c'è consapevolezza, magari anche e soprattutto nei rapporti di coppie di donne o di uomini, eccetera, si analizza un po' più a fondo, si riesce, però si rimette in moto, no? Non c'è dubbio. Quindi come mai? No? Lo chiedo anche.
Quello che penso, no, a me viene da pensare, l'ho già detto anche un'altra volta, che l'inconscio è immodificabile. Allora mi chiedo
come modificare?
L'unica.
Andiamoci. Come modificare?
È immodificabile, allora, nel senso che è una struttura talmente legata a, cioè, quello che a me fa specie, che per l'appunto, come diceva lei, o come le ragazze che incontriamo noi oggi, quelle che per esempio nel collettivo Pionadia, che hanno portato le stesse problematiche, sì, che si sono presentate 30 anni fa donne della loro stessa età e poi 10 anni dopo ad altre donne, e poi 10 anni dopo ancora, e ogni volta è come fosse la prima volta. L'unica cosa che secondo me modifica in qualche modo, per cui io credo davvero che l'inconscio sia immodificabile, perché c'è appunto questa unità originaria, perché c'è questa esperienza originaria del rapporto madre-figlia, madre-figlia, perché c'è questa fusionalità. E cosa voglio dire? Però quello che invece si può modificare, che secondo me è fondamentale, è quello che accade nella comunità, quello che accade nel collettivo, quello che si lascia accadere in una dimensione politica che vuole sfuggire agli schemi di una politica consumata. Per cui credo nella possibilità di modificare il proprio sguardo, sicuramente. E per quanto riguarda il maschile e il femminile, è vero, io sono assolutamente convinta che le dinamiche d'amore che scattano siano indifferenti, se capitano in una coppia etero, una coppia omosessuale, lesbica, eccetera. Però io credo che ci sia per una maggiore riflessione e un maggiore sforzo di pensiero anche sulle categorie, per esempio, legate al maschile, al femminile, e per quanto riguarda, per esempio, il pensiero che nasce da una riflessione anche lesbica e femminista, perché non è essere le due posizioni. Io credo molto nel fatto che l'identità è costruita da diversi posizionamenti, insomma. E questo secondo me crea diversità, crea movimento. Però penso che il lavoro collettivo sia, e l'autocoscienza sia, non possa che essere sempre nuova, perché è legata al vissuto e all'esperienza. Per quanto noi possiamo essere, come dire, crescere in un pensiero che comunque c'è.
Sull'inconscio che non si modifica, nel senso, vabbè, non si può dire una cosa così, nel senso che Freud l'avrebbe, cioè una grande modificazione, Freud l'ha portato allo scoperto, cioè, nel senso che, come dire, ci sono dei rimossi che nel momento in cui se ne prende coscienza, no, nel senso se qualcosa si modifica, altrimenti non saremmo qua con questa.
Se non modifica nella tua vita, ma non nel mondo, voglio dire, è chiaro che quando io dico l'inconscio non si modifica, intendo dire che nell'umanità, in quello che si muove dentro la gente, cioè alla fine i meccanismi sono quelli, poi è ovvio, c'è chi si libera e chi no. Però questo è molto individuale ed è molto legato alle scelte.
Non sono d'accordo, penso che c'è stato. Non si può dire una
cosa. No, ma come fai a mettere questa cosa nella politica?
E l'abbiamo messo, il femminismo è stato messo. Non possiamo chiudere un incontro come questo dove non si è fatto altro che analizzare tutti i profondi, le rivoluzioni profonde che abbiamo prodotto, dicendo non si può mettere in un... Si può, l'abbiamo fatto.
Soltanto in una dimensione collettiva.
Ma appunto stiamo dicendo che il rapporto, come dire, c'è stato, però anche con, come dire, poi le vicende, invece anche le analisi individuali possono produrre dei grandi cambiamenti.
Se una donna fa un'analisi e riesce a sanare certi nevrosi, chiamiamole così, per cui... allora, faccio un esempio partendo da me. Io ricordo che quando, prima dell'analisi, ero rimasta incinta, no? Ho provato delle sensazioni di estasi, incredibile, non ero più sola, e ricordo che è stata un'esperienza incredibile, una gioia infinita, era l'inizio della fusione con questo essere in due, no? Quello che poi si è visto, sarà visto in queste riunioni nostre, era interessantissime. Era l'inizio, sarebbe stato, lì fortunatamente ho abortito, perché sarebbe stato l'origine del disastro, l'ho capito poi dopo, per quello che ho capito che quello che io ero, perché questo figlio io con questo figlio avrei iniziato la solita solfa della possessività, della trasmettere tutta una serie di cose, per cui poi dopo questo figlio avrebbe avuto delle difficoltà a staccarsi da me, insomma tutto quello che continuo io a vedere intorno a me di amici miei che hanno avuto figli che hanno ripetuto i soliti errori. Perché? Perché fino a quando tu non individui chi sei realmente nella tua singolarità, individualità più profonda e autentica, saranno sempre compensatori queste esperienze di maternità e con l'uomo e con il re. Io adesso lo sintetizzo così, non so se... ecco, basta, chiuso. Per cui da lì partirebbe la rivoluzione invece, se tu sei un essere diverso, procrei anche individui differenti e spezzi sta catena.
Allora diamo la parola, allora abbiamo 5 minuti, o lasciamo la parola a Paola, sì.
Ma io non ho più.
Leggici oppure leggici il frammento.
Cosa però, in questo momento in realtà, e mi spiace perché qui non c'è nessuna, non c'è per esempio la Daniela Pellegrini, che evidentemente il tempo, insomma, lei fa fatica anche a camminare.
Vabbè, anche molte della libreria sono a Roma, perché c'era in contemporanea, c'è un convegno sulla cura a cui avrei dovuto andare anch'io, e quindi alcune sono andate lì, forse sarebbero venute, non lo so.
No, comunque, perché in questo momento alla Casa delle Donne c'è un gruppo di autocoscienza fatto dalla Daniela Pellegrini. Questo gruppo di autocoscienza insomma, si sta riempiendo, per cui vuol dire c'è bisogno di autocoscienza, mi viene da dire. Non solo, ma ci sono tante giovani.
Ma certo, no, non hanno un'esperienza nuova. Elena voleva dire qualcosa, no? Elena.
Aspetta, allora, e dentro ci sono giovani che stanno andando anche in analisi. Questo lo dico perché una giovane poi è venuta da me dicendo, ma... siamo tutti allibite da questa autocoscienza, che questo gruppo che sta. Perché diciamo delle cose lì dentro, ma che in anni la nostra lista non l'abbiamo mai detto. Per cui effettivamente, come dire, il collettivo, l'essere solo tra donne, cambia, cioè, no? Cambia. Ed è proprio un'altra cosa. E per rispondere a te volevo dire, io non so che cosa sia adesso l'autocoscienza, perché ai nostri tempi. Cioè, eravamo differenti, no? Però, per esempio, allora nel mio gruppo non c'era nessuno che avesse già fatto analisi, quando c'era l'autocoscienza. Okay. Invece adesso, per esempio, questo pezzo c'è in più, no?
Questo... Mi dispiace che dicono che... Allora, un momento, scusate, un momento, 5 minuti. Allora, prima Paola, poi Elena, volete dire qualcosa?
No, rettifico, ma
non intervengo,
non ho niente da dire.
Perché? Questo mi piace. Perché? Elena, dai.
Io non so che cosa ho capito, onestamente, adesso uscirò e
ci peserò.
Ma c'è un libro.
Se è sotto processo la fusionalità madre-figlia, chi non l'ha avuto dovrebbe essere fortunatissima. Sapere tutto della vita.
No, è tutto da ben conto.
Ma no, ma scusa, anche allora, chi non mi madre è anche figlia. Che figlia di
te la puoi anche sognare. La puoi sognare.
Beh, certo, perché non sei mica solo al mondo, vedi tutte le
altre. Piano, piano, una ti ha partorito.
Non desideri la fusionalità, non ce l'hai, però. Allora, teoricamente, una dovrebbe essere... Bella... No, non lo so.
Risponde Paolo. Va bene,
la fusionalità
non l'ha avuta nel senso che non hai avuto la tua madre
tu non ce l'hai
biologica,
avuta, non c'hai la fusionalità.
Ha avuto la madre biologica ma non l'ha allevata la madre biologica. Così?
No, ma a parte questi.
No, parte.
Beh, ma bene, se non
si parte da lì, no?
Ma allora la fusionalità, allora se è inconscia e se è reale, cioè c'è comunque questa fusionalità.
Beh, inconscia, reale, sono già a capire, no, caso per caso. Non è che no,
perché,
sì.
Quello che si può modificare secondo me.
No, allora lasciamo la parola a Paola, dai, no, che abbiamo solo 5 minuti.
Una cosa a lei sulla questione del gruppo autocoscienza in cui ci sono donne che fanno analisi. Questa è una cosa molto interessante che è successa anche nel nostro gruppo autocoscienza online, che a un certo punto fra di noi, tutte, nessuna esclusa, erano state in trattamento, in analisi o psicoterapia o come altro. Allora, io ho chiesto in quel gruppo, come si, perché per me è una domanda fondamentale, se avete fatto questa pratica, anche di anni, perché venite in un gruppo autocoscienza? Allora, è una domanda importante, no? Perché uno che ha fatto analisi, beh, non si sogna, non ha bisogno di andare, no? Allora, di lì abbiamo poi lavorato su quali, adesso non vi sto a dare le risposte perché insomma sarebbe complicato, però questo, ecco sì, io so di questo gruppo che è nato, non so, dico, aspettiamo, nel senso che bene, ma appunto, fermo restando ciò che sappiamo di quello che succedeva, io non è che veda questa cosa come una... La vedo, la seguo con, per quello che posso, con anche preoccupazione, perché se quei nodi di cui abbiamo parlato per 3 ore sono sempre noi li abbiamo risolti, cioè voglio dire, chi è che può gestire un gruppo con problematiche inconsce così importanti? Lo può fare una femminista in quanto solo femminista, solo in quanto femminista, senza un'esperienza? Io penso che, no. Non, che sia pericoloso, non che non lo possa fare, ognuno può fare quello che vuole, uno si autorizza, ma ci sono competenze. Allora chi non ha fatto un percorso analitico non può seguire nessuna donna, questo lo dico con molta chiarezza, perché non sa che cos'è, cioè uno deve sapere, lei ha fatto un'analisi, per cui quando si è messa a fare i gruppi, per quanto non fosse analista, ma comunque aveva idea di cosa andava, insomma una prudenza,
sì.
Se uno non ha fatto ombra di quello perché non ne vuole sapere e come femminista si autorizza a fare un gruppo di autocoscienza, io dico beh, coraggio, attenzione, perché non capisco come si possa, nel senso che come dicevo chi fa questa pratica e chi l'ha fatta sa i pesi, i costi, le difficoltà, che cosa può succedere, i pericoli. E quindi poi si può fare tutto, voglio dire, però bisogna anche cercare di, come dire, di distinguere, di porre.
Sì, certo.
Io devo fumare, ragazze.
Sì, abbiamo finito, chiudiamo, sì, adesso sì.
Per dire l'importanza, io non credo che l'autocoscienza però possa o rischia così tanto di divenire un fatto, perché se io penso a tutta l'autocoscienza che ho fatto col gruppo di soggettività lesbica che poi ha portato alla scrittura di un saggio, cioè è stato un lavoro politico enorme.
E allora che ha modificato, quindi. E allora questo stiamo dicendo, si modifica sia attraverso un'analisi personale che attraverso il lavoro collettivo, si modificano, ma va bene, certo nel gruppo femminista io posso riportare alla coscienza qualcosa che non ho portato alla coscienza dall'altra parte, ma è chiaro, il femminismo è stato una grande rivoluzione dell'inconscio che ha portato allo scoperto della relazione uomo-donna. Ci sono tre rivoluzioni dell'inconscio, una è quella di Marx, il rimorso socio-economico, uno è quello di Freud, che è quello della famiglia, della società borghese, della sessualità, quello del femminismo, che è quello dei generi. Elena, Elena, chiudi perché abbiamo continuato a parlare anche.
Ciao Lea.
È interessante.
Molto.